Ospite nei nostri studi Ermanno Brignolo, che è un ingegnere meccanico, lo abbiamo ascoltato perché è arrivato in Australia di recente e recentemente ha ottenuto la residenza permanente in Australia. E gli è stata data non soltanto perché è un bravo ingegnere, ma anche perché è un bravo musicista. Tanto che ha pubblicato un cofanetto di 7 CD, niente male, dedicati a Segovia. E quindi vogliamo parlare di questo André Segovia Archive. Come è iniziata questa passione per la musica?
Beh, direi che forse è più appropriato chiedere come fa un musicista a diventare anche ingegnere. Nel senso che la mia passione per la chitarra è nata quando avevo 5 anni. Non necessariamente per caso, è nata per circostanza. Mio fratello aveva chiesto una chitarra per Natale, i miei genitori gliel'hanno data. Io ho visto questo grosso giocattolo, figurati, avevo 5 anni, mio fratello ne aveva 9, lo voglio anch'io. Prima di prendermi una chitarra, i miei genitori hanno chiesto a mio fratello di insegnarmi quello che lui sapeva. Mi verrebbe da dire quel poco che lui sapeva, perché lui aveva iniziato a prendere le prime lezioni da pochi mesi e quindi non è che fosse tutto questo professorone, però lui mi ha trasmesso quello che sapeva. Tanto è stato sufficiente per capire, per lasciare intendere ai miei genitori che le mie dita sulla chitarra ci andavano. Io sono andato avanti a suonare sempre, da quando avevo 5 anni, adesso ne ho 33 quasi, e non ho mai smesso. Fatto sta che all'inizio io suonavo così, i soliti 4 accordi, facevo le scuole elementari, quindi non è che fossi molto impegnato nello studio della chitarra classica. Fatto sta che siccome non smettevo di suonare, i miei genitori si sono informati per mandarmi a lezione. E la prima lezione che ho fatto è stata emblematica, credo fosse il 12 ottobre del 1992, o il 6 o il 12, ho qualche dubbio sulla data esatta. La maestra che mi aveva fatto questa prima lezione aveva detto a mia mamma: signora, suo figlio ha delle dita che sembrano dei salsicciotti, però vanno, quindi anche se a vedersi non sembrerebbe, ma i numeri ce li ha, lo faccia studiare. Così, niente, nel 92 ho iniziato lo studio accademico vero e proprio della chitarra, e 2003 diploma, e poi da lì corsi di perfezionamento, e concerti, registrazioni e tutto il resto.
E ringrazi ancora lo zio Giorgio che ti ha regalato la prima chitarra?
Ma lo zio Giorgio in realtà non mi ha regalato la prima chitarra, ha tirato fuori una persona con la quale, alla quale sono molto affezionato, e tra l'altro c'è una piccola nota di malinconia perché sta attraversando un periodo molto brutto, ha una brutta malattia, e quindi colgo l'occasione per salutarlo. Lo zio Giorgio non mi ha regalato in realtà la prima chitarra me l'hanno regalata mamma e papà. Lo zio Giorgio mi ha messo in mano la prima chitarra quando io avevo 2 anni. Ho una foto. Dunque, lui è sempre stato l'artista e così lo sperimentatore di famiglia. E suonava anche la chitarra, la strimpellava. E un giorno, io non me ne ricordo, so che c'è una foto, lui aveva portato la chitarra a casa nostra e io avevo preso questo oggetto non meglio identificato e mi hanno fatto una foto con questa chitarra in mano. Ovviamente la chitarra era più o meno grande come me, forse anche qualcosa di più, però quello è stato proprio la prima testimonianza di Ermanno con la chitarra. Sì, poi ho dovuto attendere ancora qualche anno prima di poter effettivamente dire suono la chitarra.
E prima di acquistare le chitarre dei fratelli Masetti e di Urs Langerbacher.
Ecco, anche la chitarra dei fratelli Masetti è stata in realtà un bel ritrovamento, perché in realtà apparteneva alla mamma di mia moglie Mini. Dunque, quando l'ho conosciuta, era il 2003, mi ha invitato a casa sua, e siccome sapeva che io ero chitarrista, oltretutto fresco fresco di diploma, me l'ho diplomato pochi mesi prima, mi aveva detto: ma guarda, io qua nell'armadio ho la chitarra che era di mia mamma, vuoi vederla? Dice: vabbè, vediamola. Solitamente le chitarre che stanno negli armadi possono avere due caratteristiche: o sono degli oggetti di nessun valore, sono accantonati per come meritano, o sono degli oggetti preziosi dei quali nessuno aveva riconosciuto il pregio. Era il secondo caso, quello della chitarra Masetti del 63 era il secondo caso. Non era in buona conservazione, nel senso che aveva alcune piccole magagne da sanare, ma messe a posto quelle è diventata una chitarra eccellente, dalle qualità timbriche e acustiche fenomenali.
E da questo è nato poi questo impegno di Segovia, fra le altre ovviamente impegni che ci sono stati, per l'incisione di questi 7 CD. Già parlare di 7 CD, parlare della musica di Segovia, della chitarra classica, eccetera, significa che è un impegno non indifferente. Quanto tempo ha richiesto la preparazione, lo studio, la registrazione per mettere assieme questo cofanetto?
Potrei dirti anni, tanti. Diciamo che il lavoro vero e proprio, da quando mi sono detto basta, registro l'archivio Segovia, a quando ho consegnato i master alla casa discografica, ho detto il mio lavoro è finito, adesso ci penseranno gli altri, sono passati circa, vado a spanne, 5 o 6 anni. In realtà il lavoro è stato, la gestazione è stata molto più lunga e complessa. L'archivio Segovia, quello che va sotto il nome di The Andrés Segovia Archive, è una collezione di musica pubblicata. Quindi il nome di Andrés Segovia Archive identifica una collezione di 33 volumi di musica scoperti da Angelo Gilardino, musicologo, chitarrista, docente, studioso della chitarra vercellese. Lui vuole che si precisi di Asigliano, nato ad Asigliano, anche se residente a Vercelli.
Bravo Gilardino.
Dicevo, lui è stato nominato direttore artistico della Fundación Segovia dalla vedova di Segovia, Dona Emilita Segovia, Marchesa de Salobreña, nel 2001. È andato a Linares, ha aperto le casse contenenti i manoscritti che Segovia aveva conservato e ha selezionato le opere più meritevoli di attenzione. E quindi ha pubblicato, grazie alla collaborazione delle edizioni Berben di Ancona, questi 33 volumi, più un altro pubblicato da Ricordi per questioni di copyright nelle quali non mi addentro, che comprende musica di Castelnuovo Tedesco e che giustamente è incluso, ideologicamente è incluso in questa collana, anche se non ne fa parte a tutti gli effetti. Ora, le voci di questa nuova pubblicazione, che conteneva tra gli altri delle nuove edizioni di musica che io già conoscevo, ha stuzzicato la mia curiosità fin dai primi giorni in cui ho sentito questa novità. Sarà stato 2002, inizio 2003 al massimo. E così ho iniziato a raccogliere questi volumi uno dopo l'altro. Quando venivano pubblicati ho iniziato a raccoglierli, leggerli, fare i miei confronti, fare i miei calcoli e presentarli in concerto. A un certo punto una discussione con alcuni amici verteva sul fatto che sì, i concerti sono belli, però rimangono esecuzioni estemporanee, non lasciano una vera e propria traccia dell'operato di un artista, se non magari in una critica o in una registrazione amatoriale o nel ricordo dei presenti. E così si diceva: ma vabbè, sì, studi tanto per portare i brani in concerto, registrali. E che registrare 34 volumi di musica non era uno scherzo. E allora ho detto: ma la cosa è stata in gestazione per un po', perché era un progetto immenso. Dopodiché ho visto che c'era un altro stimatissimo collega e caro amico che ha pubblicato dei progetti importanti con la chitarra, progetti da 5-6 CD. Ha iniziato Cristiano Porqueddu, chitarrista sardo, ha iniziato pubblicando 5 CD contenenti 60 studi di virtuosità e trascendenza di Gilardino. A un certo punto ho detto: senti, ma se lo fa lui vuol dire che non sono matto io a pensare un progetto così grande. Tanto vale buttarcisi, è difficile ma non è impossibile. E così nel 2010 ho iniziato la registrazione vera e propria del progetto di Andrea Segovia a Cai, con la sonata per chitarra di Ettore Desideri. Quello è stato il primo brano che ho registrato, e da lì sono andato avanti a ritmo più o meno costante e più o meno serrato, perché comunque avevo anche altri progetti da tenere in piedi, fino a marzo del 2013, l'ultima registrazione del marzo 2013, il concerto per chitarra e orchestra di Alexandre Tanzmann, omaggio a Manuel de Falla. E così è venuto al mondo il progetto di Andrea Segovia Archive.
Grazie Ermanno. E prima di congedarci, Ermanno Brignolo, con quale brano salutiamo i nostri radioascoltatori?
È un brano che è stato scritto da Vito Frazzi ed è un brano che è stato scritto per chitarra o arpa come intermezzo in una pièce teatrale dal titolo Io e il Rei. Probabilmente è per questo che che André Segovia non l'ha suonato, perché figurati, mettere Segovia dietro alle quinte a suonare mentre c'è gente che recita e fa altro e lui non è al centro dell'attenzione, non è stata proprio una bella mossa da parte di Frazzi. Fatto sta che Frazzi ha scritto questi due brani, due pezzi si intitolano, portano questo titolo. In realtà non si sa bene se fossero due pezzi legati uno all'altro o semplicemente due pezzi scritti più o meno nello stesso periodo ma senza un preciso collegamento. Sono due brani molto contrastanti. Io vi suono il primo di questi due, che è appunto l'intermezzo scritto per la pièce teatrale, che è un brano di una delicatezza impareggiabile. Ascoltarlo dà un po' l'impressione di assistere a un mottetto vocale medievale a tre voci, dove una prima sezione viene sviluppata con questo andamento un po' processionale, molto molto lento e meditato. La seconda riprende lo stesso materiale tematico e armonico della prima, con una voce intermedia che raddoppia il ritmo e quindi dà questa sensazione di movimento e di fluire costante, che è un'ornamentazione di una raffinatezza incredibile. È stato un lavoro di composizione notevolissimo da parte di Vito Frazzi, ed è un brano che merita moltissima attenzione.